We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Che giorno è oggi?
È il 9 maggio del 1997. Un manipolo di uomini che vogliono l'indipendenza del Veneto formano un commando e lanciano un attacco che sconvolgerà tutto il mondo. Prendere possesso di Piazza San Marco a Venezia con un carro armato costruito con gli avanzi del Brico. Questo è il caso Serenissimi, attacco a Venezia di Non aprite quella porca!
Meravigliosa,
come si chiama?
Matteo Leonardone.
Non aprite quella podcast.
Mi sento male.
Siamo noi veri assassini.
Non mi voglio tanto.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Non guardateci, ho detto, ma lo so che ci guardate, perché se ci ascoltate avete il gusto dell'orrido. Quindi benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, che è lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona non gentrificata di Milano, con me il dottor Pedari.
Buonasera.
E il famigerato Matteo Leonardon. Neanche un ciao, non niente, perché niente. Ascolta l'audio, non
colpa
si
loro, così capiscono che devono vedere il video.
Giusto.
Che diva. Vi ricordo che da questa stagione abbiamo lanciato un Patreon che per soli 5 euro vi permetterà di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza pubblicità, oltre a quelli free del giovedì ribattezzati poveri con la Y. Quindi abbonatevi su patreon.com/NAQP. Vi abbiamo parlato in passato di alcuni episodi legati al terrorismo politico in Italia, per esempio il caso del golpe borghese. Ma in questa puntata vi parliamo forse dell'unico attacco terroristico contro l'Italia organizzato ed eseguito da altri italiani. Comunque lo sappiamo che quello che stiamo dicendo non ha senso, ma capiteci, è avvenuto negli anni 90, che è la decade che ha dato ai Venga Boys una carriera, cioè tutto era possibile negli anni 90. Allora Matteo, da dove cominciamo?
Beh, direi di spiegare brevemente la situazione politico-sociale in quegli anni, perché è fondamentale per capire quello che andremo a raccontare. Negli anni 90, subito dopo il crollo della Prima Repubblica, dopo gli attentati mafiosi e Mani Pulite, in Italia si è creato una specie di vuoto istituzionale, un vero e proprio buco nero che aspettava solo di essere riempito da una forza distruttiva. È in questo clima che la Lega Nord di Umberto Bossi prospera, lanciando un messaggio che attira milioni di persone nel nord del paese: la secessione.
Secessione!
Ricordate? Quanto hanno rotto i coglioni questa cosa. Da Roma ladrona, dai meridionali fannulloni che rubano i nostri soldi e tutto il resto della retorica razzista usata da persone che hanno fallito nella vita e hanno bisogno di bersagli da incolpare pur di evitare di affrontare se stessi.
Perché lo ricordiamo, la Lega è partita insultando i meridionali nello stesso modo in cui adesso insulta gli immigrati. Uguale.
E perché non farlo? Ha avuto sempre successo.
Però la questione è che i meridionali se ne sono dimenticati e votano Salvini, tantissimi.
Certo, perché tu hai sempre bisogno di qualcuno da incolpare perché la tua vita fa schifo, no? Quella è una cosa inevitabile. Ma succede in tutti i paesi del mondo. Ogni volta che c'è una generazione di immigrati che viene, diciamo, inglobata, poi loro stessi diventano i primi razzisti di quella che arriva dopo di loro. Sempre, in qualsiasi parte del mondo succede questo.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Beh, andiamo al 15 settembre del 96, circa sei mesi prima dei fatti che racconteremo in questo episodio, perché abbiamo addirittura la proclamazione dell'indipendenza della Padania.
È vero, madonna, mi ricordo.
C'erano centinaia di persone lungo il corso del Sacro Fiume e l'acqua del Po che veniva prelevata in un'ampolla alla sua sorgente per poi essere svuotata a Venezia davanti a decine di migliaia di persone, molte delle quali con fucili da caccia riposti nei bagagliai delle loro auto. E queste persone sentono dire da Bossi questo:
noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo la Padania è una repubblica federale indipendente sovrana.
Ah, è vero, volevano sostituire il coso, l'inno italiano
col va pensiero.
Vabbè, comunque il va pensiero è più bello di Fratelli d'Italia.
Campionano tu per i cazzi tuoi, non rompere i coglioni.
Ma scusa, come inno sarebbe più figo va pensiero, eh? Non c'entra un cazzo con la Lega, non è che è venuta solo dalla Lega a qua di sostituire il va pensiero. Tante se ne è parlato tante volte,
no?
Di no, se ne è parlato tante volte di sostituire quella marcetta del cazzo. Cioè va pensiero è musicalmente ineccepibile. Fratelli d'Italia è un po', insomma, era il reggaeton dell'epoca, la marcetta, no? L'abbiamo fatto tutti, però
abbiamo sentito l'opinione del compositore J-Ax che eseguirà presto alla Scala i suoi componimenti.
Ah, perché Fratelli d'Italia non è una marcetta?
È quello che vuoi tu. È quello che vuoi tu. È marcetta
dentro ognuno di noi.
Sono morte delle persone per cantare quella marcetta, porta rispetto sempre. E i nostri militari che combattono in Assiria. E i nostri marò che sono a difenderci nelle acque indiane sparando i pescatori, porta rispetto. Comunque, per inciso, mentre Bossi diceva queste belle parole, il pubblico sotto cantava questo coro.
No, ma perché lo devi fare?
C'è scritto J-Ax che è da tua parte.
No,
questa.
Non lo dico io sta roba. Tu lo puoi dire perché lo sei.
Ma scusa.
Perché
lui è romano.
Ma bella N-word sarebbe questo.
Esatto, vai.
Ma hai detto mille volte, l'hai detto. Non fare finta.
Ma io dico terrone del nord. Io sono un terrone del nord.
C'hai uno script davanti. Vai, c'è scritto J-Ax che devi dire questa parte.
No, lo dice Pedar.
Lo dico io, dai.
Vai.
Uccidi un terrone, risparmia un milione.
E questo cantavano.
Sì, poi pigliano questo pezzettino e basta, e ci sono io che dico questa roba. Vabbè. Lo usano nei ritornelli.
Poi sai quanto,
quanto
engagement poi dopo.
Certo, ma dell'engagement non me ne frega un cazzo. Già mi odiano abbastanza così.
Per alcuni, questo era pure troppo poco, questo coro. Era necessario separare l'intero Veneto dal resto d'Italia invasore. Cioè non bastava la Padania, dovevi separare il Veneto dalla Padania praticamente.
Ma infatti, cioè, io sono d'accordo, nel senso, secondo me dovremmo tutti fare una serie di secessioni finché la casa di ognuno di noi è uno stato a sé.
Quello che tu hai appena delineato già esiste, si chiama City Life. Hanno creato apposta quel quartiere per separare i poveri dai ricchi.
Beh, tutta Milano, eh, un po' così.
Beh, quello proprio, hanno distrutto quello un intero parco di 10.000 metri quadrati e hanno tirato su delle case per ricchi, vabbè. Quasi nello stesso periodo, il 25 agosto del 96, a Casale di Scodosia, un piccolo comune a metà strada fra Rovigo e Verona, c'è una riunione di una particolare organizzazione. È formata da ex militanti leghisti che, per delusione, hanno mollato il partito a metà anni 80, erano dati troppo delle fighette, troppo mosci. E c'erano anche molti simpatizzanti esterni, in alcuni casi ancora appartenenti al partito, che ai tempi era in mano a Umberto Bossi. E queste persone erano fissate con la fine della Serenissima Repubblica, praticamente avevano una quarantina di tesserati. E molti di loro volevano addirittura mettere in pratica il piano Pearl, ovvero il piano di emergenza rinascita del leone.
Oh,
l'hanno scritto nell'83, l'hanno scritto, ed è rimasto da allora un tarlo in testa impossibile da scacciare. E questo fantomatico piano prevedeva azioni tipo:
contro gli occupanti italiani del Veneto Serenissimo Territorio, eppure contro la NATO.
Certo, la NATO, vai, la NATO di merda,
andiamo a battere le navi della NATO.
Tra l'altro, cioè, la base NATO di Vicenza, voglio proprio vedere come la tirano via.
E non solo questo, volevano pure
il divieto per i veneti di contrarre matrimoni misti.
I matrimoni misti intendono con gli italiani.
Con gli italiani.
E durante questa riunione si decide di cominciare a far sul serio. Spunta una spada è una copia sgualcita del Vangelo. E così un gruppo di uomini giura fedeltà e allo stesso tempo proclama la Veneta Serenissima Repubblica, ufficialmente risorta in un garage in cui entra con prepotenza la puzza di merda della campagna veneta. Sentiamo il giuramento di questi fedeli.
Mi impegno a dare tutto me stesso alla causa del Veneto, per la liberazione del territorio dall'oppressione dell'occupante straniero, lo Stato italiano, anche a rischio della mia stessa vita. Ciò.
Nome, cognome, età, professione e indirizzo sulla scheda di adesione al Serenissimo Governo Veneto erano stati applicati. Ovviamente c'erano anche carte di identità nuove.
Quanto darei per avere una di quelle tessere appesa qua.
Adesso ci avevano già provato numerose volte ad attuare quel fantomatico piano Pearl. Avevano provato con una mongolfiera che era stata pensata per sorvolare Venezia distribuendo volantini, come aveva fatto un certo D'Annunzio una volta. Ma durante un test sul Monte Grappa è andata a fuoco.
Scusa, ma D'Annunzio l'aveva fatto con un aeroplano?
Lo so, con l'aeroplano, però aveva comunque lanciato i volantini, no?
Ho capito, ma farlo con un aeroplano un conto, farlo con la mongolfiera...
Ci metti di più.
Mongolfiera non è un mezzo sicuro, eh?
Infatti è andata a fuoco mentre hanno provato. No. Comunque, dopo la prima mongolfiera che è andata a fuoco, ne lanciano un'altra, equipaggiata con un'antenna per trasmettere messaggi radio pirati. Ma nessuno se ne è mai accorto di questi messaggi radio. Poi alla fine c'era anche l'idea di addestrare un soldato a pilotare elicotteri per disperdere i volantini sopra Venezia, appunto in maniera un po' più simile a quella di D'Annunzio. Ma nessuno aveva voglia di fare lezione. Cioè, ma dobbiamo lavorare. Infine, dopo fallimenti continui, arriva l'idea definitiva. Il 17 marzo 97, la Serenissima Armata Veneta comincia la sua prima azione di guerriglia contro lo Stato invasore italiano. Interrompere il TG1 delle 20.
Ma come?
E adesso sentiamo un piccolo spezzone di ciò che i veneti sintonizzati su Rai 1 quella sera furono costretti ad ascoltare.
E pertanto, da un punto di vista storico-giuridico, il Veneto Serenissimo Governo è pienamente legittimato a rivendicare l'indipendenza della Veneta Serenissima Patria e ad attuare tutti i mezzi che riterrà necessari per ottenerla.
Questo immagina, basta. Tu guardavi il TG1, c'erano quelli che parlavano, però tu sentivi questo audio in realtà. Tre giorni dopo, il 20 marzo, viene interrotto il TG1 di nuovo. Il proclama dura 15 minuti. Sentiamo.
Risvegliamo il nostro antico spirito veneto avanti per San Marco. Riprendiamo a credere in noi stessi, nei nostri valori e nella nostra storia. Quella storia che ci ha reso grandi in passato, guidando la vita del popolo veneto secondo i principi dell'indipendenza, del coraggio, della dignità, dell'onestà e del lavoro. Viva il Veneto! Viva il Serenissimo Governo! Viva gli immortali eroi!
Poi, sempre in questo proclama, si incitano i veneti a convergere il 12 maggio in piazza San Marco. Le interruzioni si ripetono ancora il 23 e il 29. Il 5 aprile viene interrotto il film Via col vento.
No.
Poi TG di varie edizioni, di nuovo il 13, 19 aprile e a maggio altre tre volte. Ma quale tecnologia straordinaria hanno sviluppato quelli del Serenissimo Governo Veneto per riuscire a penetrare e sovrastare le trasmissioni della radio-televisione italiana? Scopriamolo da un pezzo del Corriere dell'epoca.
Ecco la strumentazione utilizzata. Una batteria di motorino collegata a un autoradio e un trasmettitore che erano nascosti in un bosco.
Basta, questo è servito per...
Vabbè, ma quando si trasmetteva a onde radio, bastava avere il trasmettitore in mezzo, mettere un trasmettitore in mezzo, lo facevamo anche noi con i kit da radioamatori come scherzo, entravamo nelle radio dei vicini di casa a bestemmiare così.
Era un proto non aprite quella podcast.
Un proto non aprite quella podcast, senza le storie, solo con le
bestemmie.
Esatto. Il tutto era coperto dalle foglie collegato ad un timer e a un'antenna verticale posizionato su un albero 10 metri di altezza. Ecco, è così che, cioè, noi avevamo la differenza che l'antenna stava lì in cameretta, dove invece se la metti in alto, più la metti in alto e più disturbi. Alle 20:02 di ogni giorno il timer inviava un messaggio. L'autoreverse dell'autoradio provvedeva a sistemare la cassetta per la successiva trasmissione. Autonomia una settimana.
L'episodio del pirata che interrompe il TG1 fa rapidamente il giro dell'Italia, attirando persino l'attenzione del ministro dell'interno, che all'epoca era Giorgio Napolitano. Gli investigatori lavorano incessantemente perché TG1 non lo puoi toccare. Analizzano più e più volte il proclama, scrutando ogni parola alla ricerca di significati nascosti. Diventa chiaro che l'appello per radunarsi il 12 maggio in piazza San Marco è un riferimento al bicentenario della capitolazione della Repubblica di Venezia di fronte alle forze di Napoleone. Anche i servizi segreti entrano in azione. un chiaro segnale che le azioni di chi sostiene la veta Serenissima Repubblica sono viste come una minaccia alla sicurezza nazionale.
Che bello, però, che tutto ciò è bellissimo, ragazzi.
Puoi dire quello che vuoi, ma porca puttana, ti giuro, devi lasciarlo stare, figlio di puttana. Ti mandiamo contro tutto il cazzo di esercito. In quei giorni un episodio singolare si svolge a Conegliano, comune a una trentina di chilometri a nord di Treviso. Il capitano dei carabinieri Amedeo Berdozzo riceve sul suo tavolo un misterioso plico. All'interno trova i piani per la costruzione di un blindato e le mappe del palazzo ducale.
Oh, madonna mia.
E chi gli manda tutta questa documentazione? La moglie di uno dei tesserati del Serenissimo governo, Liviana, maritata con un certo Franco Licini, un tizio che come lavoro progetta i macchinari che stampano le insalatiere di plastica.
E che adesso, comunque negli anni 90 le insalatiere di plastica erano gli iPhone dei tempi, ce l'avevano tutti. Cioè l'insalatiera che tu giravi la manovella ti asciugava l'insalata.
E la moglie, immaginiamo, deve essersi evidentemente rotta i coglioni di tutte le riunioni con la gente a casa e i piani del compagno, insomma, dei suoi amici, di averci tutti i cazzo di giorni lì.
Ma me lo arrestano, non devo neanche divorziare, mi tengo tutto io,
Però, nonostante la gravità di queste informazioni, la segnalazione non viene presa in considerazione.
Una donna in Italia a quei tempi non veniva presa in considerazione. Perché non l'hanno ascoltata, scusa?
Non lo so, infatti questo è un bel
mistero.
Tu che
sai tutto del patriarcato, perché? Cioè,
perché devi ascoltare i prossimi 20 secondi del podcast.
Ok.
Comunque la moglie, Liviana Licini, il 6 aprile contatta nuovamente il capitano Berdozzo, informandolo questa volta che suo marito e alcuni suoi associati, i cui veicoli identifica tramite le targhe addirittura, sono impegnati in attività sospette nel loro garage e secondo la sua segnalazione starebbero trafficando con antenne e dispositivi elettronici, casualmente proprio in concomitanza con le interferenze televisive che avvenivano al TG1. E anche questa volta la segnalazione della signora viene ignorata, cioè letteralmente gli ha dato le targhe, gli ha dato, cioè a tutto per arrestare
perché
tutti.
Perché la ignoravano così?
È un mistero. Più tardi il capitano Berdozzo riferirà di aver ricevuto una busta sigillata contenente fotocopie di un piano per prendere d'assalto Palazzo Ducale.
Cioè questi sapevano tutto.
E si sono sbattuti il cazzo. Cioè, vabbè dai, sei sicuro veramente? Cioè, ciao.
Isterica.
Non scopa.
Un piano per prendere d'assalto Palazzo Ducale, un progetto per costruire un carro armato telecomandato e altri materiali sospetti. La busta, secondo le istruzioni, almeno secondo quello dice il capitano, non avrebbe dovuto essere aperta fino a quando Liviana Licini non avesse dato il suo esplicito consenso, un impegno che il capitano sostiene di aver rispettato scrupolosamente. In seguito Berdozzo si troverà al centro di un'indagine condotta dalla procura di Treviso, ma il caso sarà infine archiviato senza ulteriori sviluppi.
Ma porca puttana, sempre impuniti sti maledetti.
Invece di seguire le denunce della signora Licini, le forze dell'ordine pensano bene di convocare in Italia, insomma, per capire insomma chi erano questi che disturbavano le trasmissioni, un rinomato esperto di linguistica, il gallese John Tromper.
Che cazzo serve?
Un autorevole studioso dei dialetti italiani. E dopo un'attenta analisi...
È più Trump di Trump.
Scusate, perché ascolta l'audio, sono rimasto a bocca aperta.
Un gallese che è esperto dei dialetti italiani. Nella sua vita ha deciso di diventare un esperto dei dialetti italiani.
Ho capito, ma in Veneto non ci sarà uno esperto del dialetto veneto.
Che tra l'altro vive in Calabria e lo chiamano in Veneto per farti spiegare che cazzo sono i dialetti italiani.
Quindi paga questo, pagagli il vitto, l'alloggio, tutto. Cioè.
Questa cosa mi spaventa perché quello che sto per leggere mi sta mandando il pallone già da adesso.
Cioè sei un gallese.
Sono un gallese che parla però anche il calabrese.
E che sta esperto. Esperto del Cristo.
Dopo un'attenta analisi dei proclami trasmessi al TG1, questo è ascoltava, il professore afferma con sicurezza che
l'origine del pirata si colloca in una specifica area della provincia di Treviso, precisamente tra Soligheto, Col San Martino e Pieve de Soligo. La chiave di questa conclusione risiede nella particolarità della Z sibilata, tipicamente confusa con la S, un tratto distintivo del parlato locale di questa zona, conosciuta come la marca trevigiana.
No, ma adesso spiegami come cazzo è che un gallese si appassiona e diventa un esperto dei dialetti italiani.
Pensa, questo tizio qua l'hanno usato anche tipo durante il rapimento Moro, l'hanno chiamato questo. mi hanno chiamato più volte della storia italiana a cercare di risolvere.
Ma questo è un serial killer, cioè,
è vero. Stavo lui.
Come cazzo ti può venire il nerdismo sui dialetti italiani se sei del Galles?
Ti pensa che lui ascoltando riesce a capire la zona in cui dovrebbero provenire questi proclami, insomma, dove
lo sfiderei a...
Cioè un gallese gli fa fare sta cosa,
non glielo fai fare a uno.
Invece di ascoltare la moglie, invece di ascoltare la... piuttosto che ascoltare una donna che ti dice qualcosa, chiami il gallese, chiami. Comunque, pensate un po', il professore gallese però prende una gigantesca cantonata. Il gruppo si trova, come dicevamo, nella zona di Casale di Scodosia, che sta a 138 km a sud-ovest dall'area individuata dal luminare. Giusto
pippa.
140 km, ha sbagliato poco.
Pippa.
Infine il gruppo dei Serenissimi, preoccupato dell'essere ormai sotto osservazione per i continui attacchi alla RAI, decide di anticipare l'attuazione del piano Pearl. E la sera dell'8 maggio un comando si trova in via Madonna a Terrassa Padovana. In una barchetta sotto un grande teo di plastica riposa il TVMB007, noto come Tanco Veneto Marcantonio Bragadini. Adesso vi dico cioè, che cazzo c'ha. Questo è il Cybertruck.
Le specifiche
dei contadini.
Vai.
Una motrice da cava Fiat 670 di 800 kg con tre assi e otto ruote, rivestito con lastre di ferro, con feritoie davanti e sulle fiancate. Sul fianco sinistro ha un megafono, su quello destro una catena, una pala e un grimaldello.
Cazzo, pala.
Di fronte un tubo che vorrebbe essere un lanciafiamme, ma in realtà è il tubo di una stufa. Costruito manualmente con fiamme ossidriche e martelli in 10 anni, passando quasi ogni weekend in officina. Un decennio di dedizione per costruire il sogno di una rivolta.
Sembra una macchina di Carmageddon.
Spiegami una cosa, cioè da questo tubo, loro ci hanno messo il tubo di una stufa, ma c'era la stufa dietro?
No, non c'era la stufa, doveva essere una specie di lanciafiamme.
Ma c'era il meccanismo?
No, però sembrava. Tu all'esterno potevi pensarlo.
Ah.
Nell'abitazione di Domenico Brunato si radunano gli 8 membri del comando incaricato di occupare il campanile di San Marco a Venezia. I partecipanti sono Gilberto Buson, l'artigiano che sul balcone di casa aveva issato la bandiera con scritto «Leon che magna il terron». Andrea Viviani, tornitore che passava il tempo libero al bar sbuffando contro i meridionali. Fausto Faccia, l'operaio di macchine agricole che nel tempo libero prendeva pennello e vernice e traduceva i cartelli stradali in dialetto veneto. Che cazzo
ferma
di nerd
di... invece dello stop ferma di...
esatto, sono solo bestemmie aggiungere.
Sì, basta aggiungere la bestemmia
e diventava veneto. Traduzione finita. Anche John Trumper direbbe sì, è vero.
Casco tutto vero.
Tutto vero. E poi c'erano anche Moreno Menini, Luca Peroni, Flavio e Christian Contin e Antonio Barison, tutti e tre elettricisti.
Neanche Matteo Lenardon.
No, io sono friulano, non sono veneto.
Mi piace farti incazzare.
Non volete l'indipendenza in Friuli?
No, vediamo che non ci rompo i coglioni. Barison è quello che ha organizzato e reso possibili le incursioni al TG1 e progettato il mezzo blindato di San Marco. Il suo collega serenissimo Luigi Faccia dice di lui questo:
sono una persona competente, di ottima preparazione culturale, parla perfettamente in italiano ed è in grado di scrivere in italiano in maniera corretta.
Cioè comunque standard molto bassi.
Sa parlare, sa scrivere.
Diventa l'intellettuale del gruppo. Guarda sto strozzo che ha studiato, sa parlare italiano.
Per questo ci rivolgevamo a lui per la stesura dei documenti, compreso il testo trasmesso durante le interferenze al telegiornale.
Ogni dettaglio è stato pianificato. Prima di intraprendere la loro missione, si ritrovano per una cena condivisa e sulla tavola della cucina sono disposti pane, salame e 2 bottiglie di vino rosso. Uno per uno ripassano il ruolo a loro assegnato, ribadendo la strategia meticolosamente elaborata. Poi brindano e prendono le ferie dei rispettivi lavori. Perché se devi fare un attentato terroristico, prima di prendere le ferie, sennò scusami, che sei un pezzo di merda, giustamente. Inizia l'operazione, andiamo all'operazione. La sera dell'8 maggio è il momento prescelto per la partenza verso Venezia dalla dimora di Brunato. Per l'evento i membri del gruppo indossano tute mimetiche. E il mezzo prescelto per il viaggio verso la laguna è un autocarro che trasporta il tanco e un furgone Ducato. Gli 8 membri preparano le loro borse, dotandosi di tutto il necessario per resistere asserragliati nel campanile fino al 12 maggio, anniversario della caduta della Serenissima sotto Napoleone.
Che palle!
Il capo della spedizione, Fausto Faccia, porta con sé anche un MAB, un moschetto automatico Beretta calibro 9 risalente alla Seconda Guerra Mondiale, completo di caricatore.
Ancora funzionante.
Che già non sparavano nella Seconda Guerra Mondiale, esplodevano in mano già allora.
Beh, però c'ha un'arma, c'ha un fucile. Le gerarchie all'interno del gruppo sono ben definite. Intorno alle 9, Faccia chiede a Brunato di guidarli attraverso le strade secondarie fino al Tronchetto, punto di partenza per San Marco. Si unisce a loro anche un uomo soprannominato l'Ambasciatore, che si dirige non al ferry boat, ma a Piazzale Roma.
Lui era quello che doveva poi trattare, l'ambasciatore.
Esatto. Il convoglio incontra subito un piccolo intoppo. Il rimorchio che trasporta il tanco, trainato da due enormi trattori, rischia di rovesciare il blindato in una scarpata durante una stretta curva su una strada ristretta. No. Scampato il pericolo, il gruppo si avvia finalmente verso Venezia.
Tu pensa alla coda che si è formata dietro sti stronzi, pensa alle bestemmie di sta coda.
C'è carnevalio...
Allora, mezzanotte e 20 siamo in questo momento. Il loro primo obiettivo è salire sul ferry boat San Marco in partenza dal Tronchetto.
Cioè, quindi questi devono salire su un traghetto con questa roba qua.
Con tutto l'autocarro.
Col carro tank. Armato. Madonna. E il Ducato.
Ma scusa, quindi pagano il biglietto per te.
Se ascolti, lo puoi scoprire.
Ma io voglio
sai,
una,
paziente, sei un bambino che va a vedere il film di Natale al cinema. Ma papà, ma adesso perché? Cosa succede? Ma adesso sparano qualcuno? Oh, ma stai zitto un attimo. Ascolti, sto facendo una puntata raccontando.
Paziente, gli piace la storia, no?
Papà, adesso ti chiamerò papà sempre.
Papardon.
È meglio di mamma. L'autocarro raggiunge il piazzale 10 minuti prima della partenza, dopo aver acquistato il biglietto per 67.000 lire.
Che sono tante!
Erano in 1.000 con due cazzo di bestie. Superano le poche auto in attesa e salgono per primi sul ferry. Una volta a bordo, Faccia, armato di MAB, si precipita dal capitano Giovanni Girotto e gli ordina di dirigersi verso Piazza San Marco. Intanto i suoi complici si occupano di sequestrare i telefonini dei passeggeri.
Ma scusa, già non ci andava a Piazza San Marco?
Ma doveva fare prima un giro lungo, invece dove voleva uno che andasse dritto. Insomma, gli altri sequestrano i telefonini dei passeggeri e rinchiudono tutti i passeggeri nel bagno della nave.
Come nel bagno?
Così la gente rompe il cazzo.
Ho capito, ma i bagni dei traghetti sono...
E che cosa fanno? Li buttano a mare questi?
Sono piccolissimo, ma hanno fatto farci stare tutti.
Poi quella volta.
Sei mai stato su un traghetto tu?
Sì,
Venezia.
Sì.
Ci sono andato anche al bagno, non ci si sta più di due dentro.
Hai provato?
No.
Hai chiamato qualcuno?
Oh, mi devo...
Ma che cazzo
dici? Voglio provare quanta gente
scusa
ci sta.
Qua. Scusi signora.
Boh.
Cioè tu,
un
Space One.
Basta voi.
10 coriste, chi c'era? Lucio Dalla.
Lucio Dalla, ma stai sbarionando tu, ma che cazzo stai dicendo?
Non hai fatto un pezzo di Lucio Dalla negli anni 90?
Sì,
allora, magari hai chiuso il cesso con te su un traghetto a Venezia, che cazzo ne so?
Ma perché? Stai insultando la memoria di Lucio Dalla.
Ma perché, amico, ho detto magari eravate insieme.
Dai, quando stai c'è un sottinteso qui molto scorretto.
Non c'è nessun sottinteso. E tu che lo stai aggiungendo?
Sì.
Ho detto che c'hai tu.
Space io sono andato a pisciare in un traghetto.
Ho detto c'hai tu,
coglione.
Space One,
sono andato a pisciare quando ero in traghetto e non ci stanno più di due persone. Non ci sono andato con nessuno nel cesso del traghetto. Da solo
ero. C'è questo messaggio mentale che dice: però qua dentro di sicuro non ci sarebbe anche Lucio Dalla, questo dicevi a te stesso. Che cosa dicevi?
È irrecuperabile.
Possono stare al massimo due persone.
Non c'è discussione, purtroppo.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Insomma, con la gente rinchiusa nel bagno, abbiamo Faccia, col volto nascosto da un passamontagna, che urla questo al capitano.
Questo è un atto della Serenissima Repubblica di San Marco. Partiamo subito, nessuno verrà ferito e sarete liberi in mezz'ora, non mi rompete i coglioni.
Uno dei marinai, mentre disfa gli ormeggi, riesce ad avvertire i veneziani attoniti in attesa di imbarcarsi.
Chiamate la polizia!
Nel frattempo, due membri del comando si attivano per preparare i mezzi per l'assalto. Rimuovono il telone, liberano il tanco e lo fanno scendere dal carrello. Al capitano arriva un ordine preciso.
Portaci al molo, tra le colonne De Marco e Todaro.
Il capitano, convinto che sia tutto uno scherzo, cerca di trovare una scusa per fermare il comando.
Il fondale è troppo basso, non c'è abbastanza pescaggio, dai, pirla.
La risposta è perentoria e senza possibilità di replica.
A me non me ne ciavo un cazzo, anche se dovrei distruggere tutte le gondole. La barca è sotto sequestro.
Gli puntano anche il mitra MAB in faccia e scoppia a ridere. Però alla fine...
Certo. Ma che è sta merda?
No, ma poi certo, uno lo sa che il MAB ti esplode, cioè uccide chi prova ad usarlo più che quello.
Quei cartoni animati, la canna che si arriccia dopo
esplode che esplode in faccia al MAB.
Mettila via, guarda, perché ti fai male, stai buono. Però alla fine fa
il
quello.
Capitano è un mito comunque.
Quando ti rompi i coglioni a fare il capitano di un traghetto, fare 10.000 volte ogni giorno per tutti i giorni dell'anno, sempre su questo tragitto, almeno sei un po' emozionato.
Ah, finalmente un dirottamento
con quei bagni piccoli.
Che palle.
C'è mai il cazzo.
Solo Gilax che cerca di infilarsi dentro
con Lucio Dalla.
Lucio Dalla. Tutta la sua band.
Mi fa ridere troppo, più del dovuto questa cosa, non lo so. Immagino Lucio immagine. Dalla con la canottiera e i peli sulla schiena.
Vediamo quanti...
Si spalma anche dell'olio prima, la crema solare per entrare meglio. Poco dopo la mezzanotte il traghetto approda al molo vicino alle colonne di Marco e Todaro, una zona priva di pontile. La situazione appare quasi surreale. Tre carabinieri che hanno seguito il ferry a distanza, dopo l'allarme lanciato da uno dei marinai, sbarcano vicino ai giardinetti reali, pronti a intercettare il gruppo. Tuttavia il comando utilizza due passerelle per creare un accesso dalla barca alla terraferma, consentendo così al tanco e al furgone di dirigersi verso Piazza San Marco. I carabinieri, impreparati di fronte a quello che appare come un autentico mezzo blindato, ricevono istruzioni chiare dalla centrale operativa.
Mantenete le distanze, controllate curiosi e turisti e siate prudenti.
L'autocarro rimane a bordo del ferry. I serenissimi scherzano con i passeggeri, ancora increduli.
Ah, regalatelo al presidente Scalfaro!
E i tre carabinieri, consapevoli di non voler mettere a rischio le persone presenti in piazza, si limitano a osservare da lontano i movimenti del gruppo. La scena che si svolge davanti agli occhi dei pochi turisti rimasti in piazza sembra tratta da un film. Un blindato e un furgone inseguiti da carabinieri in una delle piazze più celebri al mondo.
Fermi, fermi! Come poi inseguiti? A quanto cazzo andava sto tanco? Massimo a 10 all'ora.
Perché i carabinieri erano dietro, che sgattaloia.
Inseguiti a piedi dai carabinieri.
Tra una colonna e l'altra si nascondevano e inseguivano. Ovviamente c'erano i turisti, dicevano, ma che cazzo sta succedendo? Ma la realtà è ben diversa. Il Ducato si ferma di fronte all'ingresso del campanile. Due uomini in tuta mimetica scendono dal furgone e sfondano una porta secondaria del monumento, circondato da una recinzione per lavori. Dopo aver infranto il lucchetto, penetrano nella storica torre. Sei uomini salgono nella torre, mentre gli altri due rimangono a bordo del tanco, a vigilare sulla piazza.
Scusa, ma che importanza logistica aveva questo cazzo di campanile? Nessuna, cioè era un gesto simbolico.
Un gesto simbolico, storico. Pochi minuti dopo, dalla cella campanaria del campanile, viene issata l'imponente bandiera della Serenissima. Un gruppo di turisti francesi corre all'albergo in cui dormono per avvertire il portiere di quello che stava avvenendo in Piazza San Marco. E il portiere risponde loro:
ma quanti bianchini avete bevuto?
Intanto, nella sala radio della questura di Venezia, l'ispettore di turno Paolo Citran riceve una telefonata dai carabinieri. Incredulo chiede:
un carro armato in Piazza San Marco, ne siete sicuri?
Poco prima aveva ascoltato il resoconto di una situazione anomala su un traghetto. Deciso, Citran invia una pattuglia in supporto ai carabinieri, mentre al 113 giungono diverse segnalazioni di persone costrette a scendere dal traghetto da uomini in uniforme militare.
Il giorno dopo c'era il giuramento dei lagunari. Poi mi arriva la chiamata dei colleghi che mi dicono che c'è un carro armato in Piazza San Marco. Strano, ma possibile. Penso sempre lagunare o qualche disertore o a militari ubriachi, ma ho un dubbio e così chiamo il questore che giunge alle mie stesse conclusioni. Mi dice di verificare.
E Citran, in servizio per caso quella sera in seguito a un cambio di turno, descrive vividamente lo stato di confusione e agitazione delle forze dell'ordine.
Chiamo il questore. È la terza telefonata in 5 minuti. Un record.
Quindi chiama.
Signor questore, guardi che qui la situazione si sta facendo grave.
Il questore risponde pieno di comprensione.
Ma che cazzo sta dicendo?
L'ispettore spiega che...
Dal tono della sua voce capisco che oltre a essere incredulo è anche piuttosto infastidito, forse arrabbiato.
Lo credo bene.
Sta a dormire. Quindi racconta le sue sensazioni in quei minuti.
Sento un caldo terribile addosso, quasi stessi per prendere fuoco. Perché?
Non sapere che cazzo fare, è un momento di agitazione massima. Cioè, non sai che cosa. Tu immagina, ti dicono c'è un carro armato in Piazza San Marco. Che cazzo ne sai tu chi sono?
Tengo lo sguardo abbassato e mi vergogno nei confronti dei colleghi che assistono al cazziatone. Ascolto in silenzio il questore che mi rimprovera, ma dentro di me le cose mi appaiono più chiare e più gravi di prima. E questa percezione mi dà forza.
Perché questo non solo ha ricevuto la notizia, pure prende il cazziatone da superiore. Dice: ma che cazzo stai dicendo?
Che cazzo mi rompi i coglioni? Per questo riesco a esprimere le mie ragioni, alzando addirittura il tono della voce per sostenerle, e alla fine sbotto.
E sentiamo come sbotta al questore.
Signor questore, mi dica che cazzo devo fare, perché io non lo so più.
Vabbè, le forze dell'ordine italiane. 00:50. Scatta l'allarme generale. Arrivano 40 carabinieri, 40 poliziotti e 39 finanzieri.
Ma perché 40, 40 e 39? Forse uno. C'è uno che fuck you guys, I'm going home.
Non trova, cioè, non so, le scarpe.
Cioè. Non l'hanno trovato, uno non l'ha trovato.
Non l'hai scontrini.
Cosa ancora più grave? Sono quasi tutti terroni. Arrivano 120 terroni.
Strano però.
Che bello, che bello, ragazzi, che bello.
Dal tanco arriva una voce:
andate via o spariamo.
È l'1:24. Vengono svegliati e messi in allerta i comandanti di tutte le forze speciali italiane.
Oh, Madonna.
Ore 2 del mattino. Il presidente del consiglio, Romano Prodi,
Mortadella,
viene svegliato nel suo appartamento a Palazzo Chigi. Il capo della polizia, Fernando Masone, molla il ministro Napolitano, che in quel momento era in un viaggio istituzionale all'ambasciata italiana a Washington, e si lancia sul primo aereo di ritorno dagli Stati Uniti. Gli scambi di telefonate sono frenetici mentre si mobilitano le unità speciali del Viminale. In piazza arrivano i vertici veneziani delle forze dell'ordine per intavolare una trattativa. Anche loro sono quasi tutti terroni.
Che bello.
Il comando del Serenissimo Governo Veneto si trova assediato dal colonnello Nasta della Guardia di Finanza di Brindisi. Il colonnello Borghini dei Carabinieri, romano. Un capitano sempre dei Carabinieri, calabrese. Il prefetto Troiani, romano. Il procuratore aggiunto di Venezia, Remo Smitti, di Bari.
Che cazzo è Remo Smitti?
È così si chiama. L'unico del nord è il questore che abbiamo sentito incredulo poco fa, Lorenzo Cernetig di Trieste. Ed è a quest'ultimo che si rivolge il procuratore Smitti di Bari.
Parli lei, dottore, non vogliamo che pensino a provocazioni.
Arrivano, se ho sentito l'accento pugliese. Ma questo è una provocazione!
Ma questo è un terrore di merda!
Allora, oh, cioè,
allora sparo!
Allora sta stufa l'accendo, sono cazzi vostri. Si tenta per ore di trovare un accordo. A un certo punto dal tanco rispondono che
stiamo aspettando l'ambasciatore, non abbiamo autorità per negoziare. Solo lui potrà parlare con voi. Se deciderete di sparare, ve ne assumerete la responsabilità.
Dal Veneto sei passato
al milanese,
al bresciano milanese.
Insomma, è questa dichiarazione la ripeto ogni volta che qualcuno si avvicina per cercare di comprendere le intenzioni del gruppo.
Dove cazzo era andato l'ambasciatore?
Presto lo scopriremo. Nel frattempo le unità Digos di tutta la regione Veneto sono all'opera nella ricerca di questo enigmatico ambasciatore. Sono le 3:30 del mattino. Si decide che l'unico modo di sbloccare una situazione che sta imbarazzando trasversalmente tutta la politica, le forze militari e quelle dell'ordine sia quello di usare i reparti speciali.
Chiamiamo altra gente.
Inizialmente si decide di chiamare i NOX, il nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, che nella loro storia quarantennale hanno catturato ben 237 ricercati e liberato 325 ostaggi.
Sono che fare un quattro struzzi.
In teoria, poi succede una cosa particolare. In teoria sarebbero dovuti volare da Ciampino su dei potenti e velocissimi Jet Falcon della CAI, la compagnia aeronautica italiana dei servizi segreti italiani. Sono una forza del resto di intervento rapida, pronta a intervenire 24/7 ovunque in Italia. Ma dalla CAI a Ciampino rispondono che
regà, qua fino alle 5 massimo sei a meno un quarto, male che vada pure 6, ma in parte niente, io ve lo dico.
Cioè questo gli hanno detto, la risposta è vero, è successo questo.
Da Ciampino tutto. Ma torno a dormire.
Pensa nel caso fosse stata una roba seria. Cioè, vedi, alla fine è così l'Italia.
Porta Lazio.
Si blocca tutto. Si blocca tutto perché manca il portiere con le chiavi per aprire.
Sì, esatto. Cioè, nessuno ha mai capito perché. Sappiamo solo che i NOX alla fine sono dovuti partire da Ciampino in autobus. E gli esperti, esatto, gli esperti dell'antiterrorismo della Guardia di Finanza invece in macchina. E pensare che avevano perfino provato con l'altra base aerea di partenza, quella di Pratica di Mare, pure quella però non disponibile per problemi tecnici.
Raga, qua fino alle 7:15 comunque.
Per fortuna il GIS, il gruppo intervento speciale dei carabinieri, è stanziato in Toscana e riesce a partire dall'aeroporto di Pisa con un mezzo dell'aeronautica.
Sempre lontanissimo comunque.
Vabbè, non è che li puoi mettere in ogni città questi, oh? Cioè, è giusto che abbiano una loro cazzo di base. Ovviamente, come tutti sanno, il GIS è soprattutto famoso per essere il reparto in cui presta servizio Alberto Tomba nel documentario Alex l'Ariete. Sentiamo la ricostruzione del comandante dei GIS.
Sentiamo un estratto di Alex l'Ariete, ti prego, dai, metti qualcosa.
Vabbè, adesso basta, perché sennò rischio di fare della retorica e mi si brucia il risotto. Ti piace il risotto alle erbette? Risotto.
Come hai detto, scusi?
Il risotto con le erbette.
È il mio piatto preferito.
Benvenuto tra noi.
Benvenuto al GIS. Per questo, per entrare nel GIS devi fare il risotto con le erbette.
Comunque, poi Alex, l'Ariete va rivalutato, ragazzo, va riguardato.
Ma sentiamo la ricostruzione del comandante di GIS di quei momenti.
Questo che faccio? Faccio napoletano o toscano?
No, deve essere sempre un carabiniere alla fine.
L'allertamento è stato alle
un napo toscano.
Oh merda, lo sapevo. L'allertamento è stato alle 1:24. Ho quindi messo subito in allarme l'unità operativa di turno, pure romano. Ne abbiamo tre, tra le 20 e le 30 persone l'una. Un siciliano. Ah, raga, sono andato un po'.
Che cazzo
palla.
Vuol dire?
Ma giusto, perché lui deve essere comandante, non devi far capire dove viene.
Devi far capire.
Anche perché è sempre mascherato. Sviare. È sempre una maschera in faccia, un balaclava in faccia sempre.
Una deve essere pronta entro 30 minuti, un'altra entro un'ora, una terza entro 24 ore. Naturalmente ho chiamato la prima e ci teniamo in contatto con il teledrin.
Come il teledrin? Mamma teledrin. Mia, mi hai appena sbloccato un ricordo.
Ce l'avevi tu?
No,
96.
No.
E come lo chiamavi il pusher, scusami?
Col telefonino, 96 avevo già...
E poi lo spaccavi come in Breaking Bad?
No.
Dopo ogni volta?
No, non frega un cazzo.
Ma il teledrin non era il
pager? Era tipo il pager, sì, ma il teledrin è durato pochissimo in Italia, cioè l'hanno fatto e poi quasi subito dopo hanno fatto il contratto family, che era una roba che tu praticamente se chiamavi prima delle 8:30 di sera pagavi come chiamare una linea erotica e poi dalle 8:30 invece pagavi pochissimo, quindi alle 8:30 squillavano tutti i cellulari dei poveri. Io avevo il contratto family, ovviamente.
J-Ax, uè, grazie per questo aneddoto. Ora la nostra vita profuma di gioia. Tossico di merda.
Grazie a te.
All'alba, precisamente alle 5:30, un gruppo di 25 uomini del GIS atterra all'aeroporto di Tessera. Giunti a San Marco, i membri dei reparti speciali iniziano immediatamente un sopralluogo per valutare l'azione più efficace per prendere il controllo del campanile. Nel frattempo, da dentro il blindato, si sente chiaramente un avvertimento.
State indietro di almeno 10 metri. Vogliamo da voi solo il nostro ambasciatore. Fatelo arrivare, così potrete trattare con lui.
Dove cazzo è sto tipo?
La situazione rimane tesa e carica di incertezza mentre i militari del GIS pianificano il loro intervento. Ore 6:30.
Madonna, finisce più stanotte.
Spunta al campanile un'antenna. In piazza tutti guardano sotto shock. I serenissimi riescono addirittura a piratare il segnale di Rai 1 anche sotto assedio da parte di tutto l'apparato militare italiano, forze speciali comprese. Così, mentre la CNN, la BBC e tutti gli altri network di news internazionali aprono i loro notiziari con la notizia dell'attacco a San Marco, la diretta del TG1 sull'azione dei serenissimi viene interrotta essa stessa proprio dai serenissimi, che in qualche modo doppiano il giornalista Rai con questa dichiarazione.
Come doppiano?
Perché questo stava facendo il servizio lì in diretta e questi gli parlavano sopra perché gli piratavano il segnale.
Ma che figata, dai!
Attenzione, il Veneto Serenissimo Governo ha occupato il campanile di San Marco. Viva San Marco e viva la Serenissima!
Ore 8 del mattino. Le forze dell'ordine decidono di intervenire. Tra del GIS cominciano a risalire, grazie a una scaletta, l'esterno del campanile di San Marco. Perché c'erano dei lavori in corso, quindi c'era una specie di scaletta per tutta la lunghezza della torre. Il comandante dei GIS li guarda mentre salgono e si rivolge preoccupato a un suo sottoposto e gli dice:
tengo paura.
Di cosa avrà paura un colonnello delle forze speciali? Di conflitti a fuoco mortali? Di vedere un suo soldato precipitare nel vuoto? O di esplosioni suicide improvvise? No, di questo.
Effettivamente io tengo paura che perché i tre sul campanile sono veneti, mentre i carabinieri sono tutti meridionali. Cosa succede? Devo questo...
Ma perché? Che cazzo è? Cosa doveva succedere? Il comandante faceva bene ad avere paura, perché la controoffensiva dei nostri militari è entrata nella leggenda, come raccontato anche dallo scrittore e giornalista Ferdinando Camon. Quando uno dei GIS riesce, dopo una lunga scalata, ad arrivare in cima, rimane per qualche minuto nascosto ad osservare il comando per comunicare ai suoi superiori a terra la situazione. Trova tre tizi che festeggiavano con pane, vino e salame. Uno diceva agli altri:
dame il salam!
Il carabiniere nascosto sente il salam e comunica al comandante via radio:
signor colonnello, sono arabi!
Figa raga, ma che paese meraviglioso, cioè veramente.
L'Italia è il paese che amo.
Salutiamo il nostro presidente che ci guarda dall'alto.
Sempre, sempre.
Ci protegge. Finalmente si lancia dentro il campanile e ordina:
arrendetevi!
Tra del comando urlano all'unisono:
non spare, non spare!
Il carabiniere invia un'altra comunicazione radio al comandante:
signor colonnello, sono greci!
Ma questo è una scherzata.
diranno.
No, quello che viene riportato. Quindi ordina i serenissimi.
Mani in alto!
I tre veneti alzano le mani brontolando.
Che voi kinde, man!
Ovvero abbiamo i calli nelle mani. Il carabiniere meridionale sente chiaramente la parola man e conclude con l'ultima informazione.
Signor colonnello, adesso ho capito, sono tedeschi.
No, dai, questo non è vero, l'hai messo tu. No, dai,
è quello
è
che viene riportato nel Veneto. Il Veneto dico che è successo questo.
Oh, porca.
A me piace credere che sia successo così. L'ingresso dei carabinieri del GIS nel campanile, appena liberato, si trasforma in un momento di shock per i carabinieri. Quello che trovano a terra li lascia senza parole. Bottiglie di grappa veneta, vino, 10 taniche di acqua, una cassa di pane, scatolette di carne Simmental.
Ma che schifo.
Marmellata, miele, latte condensato e scatole di fagioli borlotti.
Ah, i fasoi.
Che non terrei.
Facevano l'insalata con la Simmental e i fagioli borlotti e latte condensato, che minchia serviva. Scuda
che
per farsi coraggio,
cioè, mystery box veneta, questo deve essere quello che mangiano normalmente, che ne so.
Too good to go.
Gli attrezzi che trovano poi rivelano anche una preparazione meticolosa: una trasmittente, un'antenna, due gruppi elettrogeni per alimentare la trasmissione pirata e 10 taniche di cherosene per i generatori. Tra l'equipaggiamento trovano anche 8 caschi antinfortunistici gialli. Il guardaroba scoperto è altrettanto organizzato: mutande, t-shirt, pantaloni e maglioni, tutti accuratamente stirati e sistemati all'interno di una delle casse portate dal camper. Trovano anche un biglietto che i serenissimi non hanno avuto il tempo di leggere. Sentiamolo.
Questa notte la serenissima armata avrebbe potuto colpire qualsiasi obiettivo militare avversario in modo inarrestabile. Tuttavia, reputando possa esserci spazio tra veneti italiani alla ragionevolezza, al buon senso e alla pacifica convivenza, il serenissimo governo ha ritenuto opportuno ordinare a un reparto regolare la liberazione di Piazza San Marco senza colpo ferire.
Ma nel caso che cosa avrebbero voluto sparare? Il MAB o la stufa? Cioè, esatto.
Veneti che operate nei corpi di polizia, lagunari, militari, tutti che pur veneti non sono, ma che vedono nella serenissima la loro bandiera, il serenissimo governo vi esorta ad avere coraggio e ad uscire allo scoperto.
Cioè, volevano il colpo di stato, volevano che i militari li seguissero. Comunque, in soli 8 minuti, i GIS riescono a liberare il campanile e a porre sotto arresto i membri del Veneto Serenissimo Governo, che lo avevano occupato per 7 ore. Anche i due membri del gruppo all'interno del tanco vengono catturati. I carabinieri del GIS, con un'abile stratagemma che prevede la finta posa di un esplosivo, salgono sul blindato e intimano con forza:
dai, non fate gli scemi, venite fuori.
Coglioni.
Alla fine gli 8 arrestati si arrendono, dichiarandosi prigionieri politici e consegnando ai militari le pseudo carte d'identità emesse dal serenissimo governo di sto cazzo. Con la situazione ormai in mano alle forze dell'ordine, alle 8.45 l'intera vicenda si conclude e Piazza San Marco ricomincia gradualmente a riempirsi di turisti, tornando alla sua consueta atmosfera. Nessuno si fa male tranne Barison, che viene ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Di sera i carabinieri vanno a prendere anche questo famoso ambasciatore, un certo Bepin Segato, famoso per andare in giro per le campagne a rompere i coglioni a dei poveri contadini che lavorano, leggendo i passaggi del suo libro autopubblicato su quanto i veneti siano fregni.
Lo voglio questo libro, l'hai letto per fare questa puntata?
Non l'ho trovato.
C'è su Kindle.
Infatti penso che oggi sarebbe il primo posto da 10 mesi su Kindle. Era lui che volevano per tutto il tempo per trattare, che la Digos cercava in tutto il Veneto. Alla fine si scoprì che stava facendo avanti e indietro per tutta Piazza San Marco da 7 ore. Quando i compagni arrestati gli chiesero poi: ma perché non ti sei mai unito a noi? Lui rispose che:
ragazzi, io volevo unirmi, tutta colpa di quelle maledette transenne dei restauri in corso sul campanile che me l'hanno impedito.
Ma se non c'erano quelle transenne, cazzo, io facevo un contrattacco e li ammazzavo tutti. Avevo due schiaffoni e ribaltavo.
Sempre colpa di queste transenne, che fermano le agitazioni politiche, sempre.
Arriva anche un comunicato all'ANSA che recita questo:
se entro le prossime 48 ore i 9 veneti non verranno rimessi in libertà, risponderemo alla violenza degli occupanti italiani.
Il testo poi parla di presunte torture.
E i nostri valorosi eroi sono stati seviziati da carabinieri e agenti segreti, tutti di origine del sud Italia, che odiano la gente del nord.
Stanno facendo mangiare la soppressata, questa è la tortura. Ho tolto il latte condensato.
Guarda Totò, guarda il film di Totò. Guarda Totò, che fa ridere.
No,
dai, come fanno a Guantanamo che mettono i Metallica a palla,
tipo Arancia Meccanica, con gli aghi sotto le palpebre.
In meridionale mettono Gigi D'Alessio e Totò. Nelle ore e nei giorni successivi all'arresto, l'Italia scopre chi cazzo è riuscito ad assaltare una delle piazze più famose nel mondo, con un camion Fiat e un pulmino per le vacanze. Ovviamente i compaesani e i veneti in generale sono in gran parte col comando. Lo si capisce sfogliando un sondaggio condotto da Abacus in quei giorni su un campione di 550 italiani e 164 residenti in Veneto. E sentiamolo.
Il 58% del primo gruppo pensa che i componenti del comando siano terroristi, mentre la quota scende al 35% nel Triveneto. Di più, gli italiani sono convinti che i fatti di Venezia siano preoccupanti, il 74%, e non goliardici, il 21%. Ma i veneti la pensano diversamente, 56% e 41%.
No, io non scherziamo un cazzo.
Beh, guarda che questo ti fa capire ai tempi quanto, insomma, c'era rabbia nel paese. Quando un giornalista del Corriere va in giro per tastare la temperatura fra il popolo, sente rispondere cose tipo:
vergogna per le televisioni, giornali, politici che hanno marchiato alla stregua dei terroristi Luca Peroni, Andrea Viviani e Moreno Menini. Veramente dei buoni fioi. Brava gente, tant'è vero che uno di loro, il Luca, ha sposato una meridionale.
Non è razzista.
Un matrimonio con una della bassa Italia. E allora perché uno che ne ha una terrona in casa non può mai essere cattivo o razzista? No, è che uno insegue un ideale, magari esagerato, per carità.
Se c'è una terrona in casa può essere cattivo. I nove, durante i primi interrogatori, si avvalgono della facoltà di non rispondere come prigionieri politici e religiosi. Diversa la reazione del tipo mandato in ospedale, Antonio Barison, improvvisamente diventato mansueto.
Non ricordo nulla, mi vengono in mente solo la mia infanzia e la mia casa da bambino. So che ero sul campanile e mi sono svegliato in ospedale.
Cioè, la sua memoria da bambino.
Ci crediamo, da bambino al campanile, una vita cancellata.
Secondo il Serenissimo Governo, Barison avrebbe subito un tentativo di strangolamento da parte dei carabinieri. Accusa che i militari respingono con sdegno.
Ma sarebbero stati folli a volergli fare del male su scemi e merda. Certo, quando gli abbiamo messo le manette non è che l'abbiamo invitato a fare un giro di valse. Diciamolo.
Vabbè, due schiaffi e scappa, scivolato.
Un schiaffetto correttivo.
Scivolato. Piano piano gli otto cominciano a parlare e si scopre che avevano realizzato anche una versione mini del tanco, completamente radiocomandato, realizzato con il motore di una Fiat 124 degli anni 60 e chiamato dal gruppo Il Tanchetto.
Dai, ma che figata! Dov'è? Tutto
telecomandato.
Lo voglio, subito su Kickstarter now, GoFundMe, cioè.
Purtroppo non utilizzato durante l'assalto perché finirà per incepparsi alla vigilia del D-Day Veneto. Fausto Faccia, il capo militare del comando, è uno dei pochi a non mollare. Durante un interrogatorio dice che
se avessi voluto avrei potuto ordinare al blindato di schiacciare gli appartenenti alle forze dell'ordine. Però non l'ho fatto, proprio perché i nostri ordini e la nostra personale volontà erano di evitare che qualcuno si facesse male. Ho sempre mantenuto io il possesso del fucile mitragliatore, che era carico nel senso che avevo inserito il caricatore ma non avevo messo il colpo in canna. Mentre io stavo parlando con il sindaco Cacciari, uno dei miei mi ha avvertito che aveva sentito delle voci venire dall'alto del campanile. Erano i gruppi speciali dei carabinieri che si intimavano di arrenderci, altrimenti ci avrebbero sparato in testa. Io ho subito detto al comandante dei carabinieri di non sparare, che ci saremmo arresi.
I reati ipotizzati per gli otto in quei giorni sono associazione eversiva, che prendi dai 7 ai 15 anni, banda armata 2 anni, sequestro di persona da 25 a 30 anni, detenzione illegale di armi fino a 12 mesi e attentato all'integrità nazionale. Punizione ergastolo. Il processo per direttissima viene condotto nell'aula bunker, quella che danno tipo ai mafiosi, di Mestre. Fabio Contin, Christian Contin e Gilberto Buson li difende presentandoli così.
Sono illusi che sognano di trasformare la storia in fiaba, ma non terroristi. Le loro mani non sono sporche di sangue, sono sporche di terra, perché lavorano la terra.
I veri terroni sono loro.
Poi l'avvocato ha avuto un'astuzia retorica che neanche Cicerone avrebbe mai pensato. Ha chiamato gli imputati per nome e poi per nome ha chiamato i giudici popolari, uno ad uno, chiedendo:
lei, Ernesto Fortin, vuol condannare Flavio Contin? Un in che condanna un in è come un Caino che ammazza Abele. Ma che cazzo dice? Cioè, no.
Questo è l'avvocato della difesa. Il tuo cognome finisce in in, non puoi condannare
un altro in.
Ma che cazzo vuol dire?
Se finiva in on.
Infatti Buson, cosa vuol dire?
Buson cazzi suoi, ragazzi.
Queste stronzate, in qualche modo, alla fine funzionano. La Cassazione, il 16 marzo 2011, alla fine assolve sti tre con queste motivazioni. Sentiamo gli Annecronos a questo proposito.
La Corte d'Appello di Venezia, nel marzo 2007, si era pronunciata a favore del terzetto, in quanto l'organismo associativo in questione, pur perseguendo un programma eversivo dell'ordine democratico e pur proponendosi atti di violenza, era tuttavia strumentalmente inidoneo al perseguimento dello scopo eversivo, data l'assoluta carenza di disponibilità strumentali che tale programma potessero attuare. Cioè praticamente dice erano tre prove di stronzi
che avevano dei pezzi di cartone su un camion del merda.
Nulla da eccepire da parte di Piazza Cavour anche sulla offensività dei mezzi utilizzati per l'assalto, come invece rivendica la procura veneziana. Sul punto la Cassazione ha sposato la tesi di merito che aveva fatto notare come i tanchi non erano altro che trattori rudimentali lontani dall'essere ritenuti mezzi eversivi.
E finalmente la minoranza veneta composta da uomini bianchi etero cattolici reazionari e politicamente protetti è riuscita a sconfiggere il sistema che tanto li opprimeva. Gli unici a visitare le patrie galere sono stati Luigi Faccia, condannato a 4 anni e 9 mesi, uscito dopo 3 anni e mezzo, e l'ambasciatore Segato, 3 anni e 7 mesi. Comunque qualsiasi altra persona aveva preso tipo 20 anni di galera fissa. Questi comunque in quel posto, in quel momento, sono stati veramente
se
protetti.
Se non era per quella transenna
avremmo vinto noi.
È servito un cazzo a stare dietro le transenne, Segato.
Negli anni tutta questa storia è diventata una leggenda popolare nel Veneto profondo, senza mai morire veramente. Tant'è che nel 2014 un altro gruppo ci ha riprovato.
No.
Quindi è progettato e costruito un tanco 2.0.
Questa volta fatto bene.
Con l'intenzione di ripetere l'impresa del 97. Fortunatamente, questa volta, le forze dell'ordine se ne accorgono prima e arrestano tutti. Oh. Anche alcuni partecipanti dell'azione originale. Tutti ormai settantenni.
Cioè, quindi recidivi, recidivi, fantastico. Vabbè, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata e se volete l'indipendenza da noi. Se no, scriveteci a nonapritequellapodcast@gmail.com o su Instagram iscrivendovi a nonapritequellapodcast. Le mail, i commenti, i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. Mettete per favore 5 stelle al nostro podcast su Spotify e su Apple Podcast e ricordatevi inoltre di seguirci su Spotify cliccando il campanello, così ricevete sta cazzo di notifica quando pubblichiamo un nuovo episodio. Pedar, che intervento hai scelto per questo episodio?
È Michele che ci scrive questa mail. Ciao ragazzi, sono Michele e vi ascolto dagli albori dell'eroe Dimitri e del fucare con le matite.
Prime due puntate, grande.
Vi faccio dei sinceri complimenti per i temi affrontati in maniera goliardica eppure non trash. Comunque Migliaccio sarebbe fiero e un pochino eccitato.
Quello sempre. E c'ha sempre il durello Migliaccio.
Secondo, ringrazio il famigerato Lenardon. Dopo la puntata del Pizza Bomber ho deciso di curiosare sul sito watchpeopledie.tv e ora mi sentirei più a mio agio a parlare a mia nonna dei porno che guarda. E a dirvelo è un becchino.
Grande!
Allora, sono piaciute le prime due puntate.
Stiamo riuscendo a colpire il nostro pubblico, perché
il becchino.
Cioè io volevo quel tipo di pubblico lì. Cioè il fatto che non aprite qua la podcast viene ascoltato da un becchino, secondo me è perfetto. Un cerchio che si chiude.
Grazie delle parafilie. Giustizia per sollecito e ave Satana.
Il caso Serenissimi attacco a Venezia finisce qui. Ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com/NAQP se volete ascoltare la puntata bonus di lunedì. In più c'è il nostro merch che è
su merch.nonapritequellapodcast.com.
E per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata. Ciao a tutti, Veneto libero e ave Satana!
Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il rap cap di Pedar della puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.